Prima Pietro 5. Riprendiamo dopo una pausa lo studio di questa bellissima lettera dell'Apostolo Pietro e cominciamo l'ultimo capitolo, il capitolo 5. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa lettera piena di esortazioni dall'inizio alla fine. Ma prima di leggere dal versetto 1 al versetto 7, voglio veramente ringraziare il gruppo musicale per averci aiutato in un modo così bello a lodare il Signore. Allora, prima Pietro 5, 1 a 7. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, che sta per essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, per cupidigia, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione o ansia, perché egli ha cura di voi. Vogliamo vedere la prima esortazione che è rivolta proprio agli anziani della Chiesa. Le nostre guide, ma non vorrei adesso che tutti quanti si mettano un po' rilassati adesso nella loro sedia, adesso se la vedranno gli anziani, io non sono uno di loro, quindi vado tranquillo adesso, no, perché sì, Paolo dice esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, ma gli anziani qui si riferisce ai fratelli più maturi della Chiesa, ecco perché sono le guide della Chiesa, è il nome, il titolo più comune che abbiamo nel Nuovo Testamento, che si riferisce alle guide della Chiesa che il Signore Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo ha stabilito nella Chiesa. E quindi sono i fratelli più maturi. Ecco perché si chiamano anziani, sono anziani non necessariamente di età fisica, ma anziani spiritualmente parlando, sono fratelli maturi. Sono quei fratelli che hanno le qualifiche che vediamo in Prima Timoteo, capitolo 3, versetto 1 a 7, e ribadite in Tito, capitolo 1, versetto 5 a 9. Gli anziani sono quelli che hanno queste qualifiche, quindi sono maturi, sono i fratelli più grandi, più maturi spiritualmente nella Chiesa, sono quelli che rispecchiano proprio la persona di Gesù più di tutti gli altri nella Chiesa, perché hanno queste qualifiche, che sono qualifiche di Gesù, sono, se andiamo a vedere queste qualifiche degli anziani, sono una descrizione della persona di Gesù. e gli anziani devono rispecchiare loro. Ma vorrei che tutti ascoltassero attentamente quello che dice Pietro agli anziani della Chiesa, perché ci riguarda tutti quanti. Perché se è vero che il Signore ha stabilito alcuni uomini, quelli che sono più maturi, sono più grandi spiritualmente e rispecchiano Gesù più degli altri nella Chiesa, è giusto che noi ci sottomettiamo a loro, perché loro rispecchiano appunto il Signore Gesù. Ma tutti quanti noi, anche le sorelle, insieme ai fratelli, tutti quanti siamo chiamati a comunque prenderci cura di chi è più piccolo di noi nella fede, no? E la Chiesa ideale è quando ogni fratello, ogni sorella stanno imparando da un fratello o da una sorella più grandi e allo stesso tempo stanno insegnando, curando dei fratelli e delle sorelle più piccoli nella fede. Quindi se queste qualifiche che gli anziani devono avere nella Chiesa sono una descrizione della persona e dell'opera di Gesù, del suo insegnamento, di quello che lui ha fatto, tutti quanti siamo chiamati a seguire l'esempio di Gesù. Quindi tutti quanti dovremmo desiderare di avere quelle qualifiche, perché tutti quanti vogliamo essere come Gesù. E quindi le parole di Pietro riguardano tutti quanti. E quindi vorrei che ascoltassimo tutti quanti con attenzione quello che Pietro dice agli anziani della Chiesa. Dice: esorto dunque gli anziani che sono tra di voi. E questo dunque ci fa capire che quello che è stato detto prima è il perché di questa esortazione. E possiamo andare fino all'inizio della lettera, perché siamo alla fine della lettera adesso. E Pietro adesso sta esortando gli anziani che sono tra di noi a motivo di tutto quello che ha detto in questa lettera, di tutto quello che ha scritto in questa lettera, che abbiamo imparato dal capitolo 1 fino alla fine del capitolo 4. Il tema di questa lettera è il comportamento cristiano nella sofferenza. E poi abbiamo visto l'ultima volta che abbiamo studiato insieme prima Pietro, capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 19, che questo brano qui, l'esortazione principale che c'è qui, è proprio il tema di questa lettera, in particolare i versetti 12 e 13, che voglio leggere di nuovo. Capitolo 4, versetti 12 e 13. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Qui abbiamo proprio in questi due versetti un riassunto di tutto l'insegnamento di Pietro in questa lettera. Ed è proprio perché non soltanto gli anziani, ma anche noi tutti, dobbiamo rallegrarci in quanto partecipiamo alle sofferenze di Cristo, allora dobbiamo ascoltare quello che Pietro dice agli anziani. E quindi li esorta, siccome noi dobbiamo rallegrarci in quanto partecipiamo alle sofferenze di Cristo, allora gli anziani sono quelli che devono farlo, devono essere i primi a rallegrarsi in quanto partecipano alle sofferenze di Cristo. Perché devono essere gli esempi, devono essere i primi a fare tutto quello che abbiamo imparato in questa lettera. Devono essere gli esempi. Tutti quanti dobbiamo ubbidire a questa esortazione di questa lettera, ma gli anziani devono essere i primi a farlo. E quindi Pietro dice: esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, che sono tra di noi. Gli anziani sono tra di noi, non stanno qui sopra, sono tra di noi. Sono presenti. Non si può fare l'anziano a distanza. Gli anziani fanno parte della Chiesa, stanno in mezzo alla Chiesa. Stanno tra i fratelli e le sorelle. Allora esorto dunque gli anziani che sono tra di voi. Io, dice Pietro, che sono anziano con loro. Sì, vorrei che leggessimo un brano che abbiamo letto poco tempo fa, mi pare che abbiamo letto a Pasqua, Giovanni, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 21, quando Gesù parla con Pietro, perché Pietro aveva rinnegato Gesù 3 volte, e adesso Gesù vuole dare la possibilità a Pietro di affermare 3 volte che lui ama Gesù e che è pronto a dare la sua vita per Gesù. Versetto 15, allora Giovanni 21, 15 a 17. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta mi vuoi bene, e gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Quindi essere anziano vuol dire essere un pastore, uno che pasce le pecore. E questo è un altro titolo molto comune nel Nuovo Testamento dato agli anziani della Chiesa. Il titolo più comune è anziano, perché si riferisce alle qualità degli anziani, che hanno appunto quelle qualifiche, rispecchiano Gesù con la loro vita. E quindi questo è un titolo importante che ci parla delle qualità degli anziani, che sono i fratelli più maturi nella Chiesa. E Pietro era uno di questi, perché poi, se guardiamo, andiamo a leggere Atti, vediamo che quando c'è stata la grande dispersione, la grande fuga della maggioranza dei primi credenti a Gerusalemme, che sono andati in Giudea, poi in Samaria, a causa della grande persecuzione dopo l'uccisione di Stefano, dopo il primo martire, gli anziani sono rimasti, gli apostoli, quindi compreso Pietro, sono rimasti a Gerusalemme. Sono rimasti a Gerusalemme per curare quei pochi fratelli che erano rimasti, ma per continuare anche l'evangelizzazione, perché altri si convertissero. E quindi sono rimasti a fare gli anziani, le guide nella chiesa di Gerusalemme, tra cui c'era anche Pietro. E quindi Pietro parlava con loro, parla con gli anziani come collega, perché lui era un anziano, curava la chiesa insieme agli altri apostoli che facevano da anziani. E poi col passare del tempo, tra Atti capitolo 8 e fine del capitolo 14, vediamo che spuntano altri anziani nella chiesa di Gerusalemme. Man mano che la chiesa cresce, di nuovo a Gerusalemme, oltre che gli apostoli che fanno da anziani nella chiesa, quindi stanno curando il gregge di Dio, stanno pascendo il gregge di Dio, ci sono altri anziani insieme a loro che stanno pascendo, curando la chiesa di Gerusalemme. Quindi Pietro poteva dire veramente: io che sono anziano con voi, perché faceva la guida, curava i fratelli, le sorelle. E poi aggiunge: io che sono testimone delle sofferenze di Cristo, perché e qui Pietro sta parlando del fatto che lui era ancora più di anziano, perché lui era uno degli apostoli. Era uno dei fratelli che era stato mandato direttamente da Gesù per portare il Vangelo agli altri. Era stato uno di quei fratelli che era stato testimone oculare della vita di Gesù da quando aveva cominciato il suo ministero fino a quando fu crocifisso, ucciso per i nostri peccati, è stato testimone oculare della sua risurrezione. E quindi gli apostoli avevano queste qualifiche particolari, che oltre essere anziani nelle chiese, ma erano stati mandati direttamente da Gesù e avevano visto le sofferenze di Gesù e la sua risurrezione e anche il suo ritorno in cielo. E quindi lui parlava anche con questa autorità. Ma quando dice che è testimone delle sofferenze di Cristo, credo che Pietro non intenda soltanto che ha visto Gesù soffrire. Sappiamo che ha rinnegato Gesù per non partecipare alle sofferenze di Gesù, ma non aveva capito tante cose ancora. Ma invece Pietro poi si pente e vuole, aveva detto prima che sarebbe morto per Gesù, e lo diceva con sincerità, sarebbe morto per Gesù, perché lui ha preso la spada e ha provato a difendere Gesù, era pronto a dare la sua vita in quel momento quando stavano arrestando Gesù. Ma poi quando Gesù si consegna e non si difende, si consegna alle autorità che rappresentano Satana e non si difende, non usa la sua potenza, ma si fa arrestare, si fa giudicare falsamente e poi si fa crocifiggere, si fa uccidere. Allora lì Pietro, come gli altri discepoli, tutti sono scappati, non ha capito niente e quindi ha avuto un momento dove la sua fede ha vacillato e quindi ha rinnegato Gesù. Ma poi dopo la risurrezione, quando ha capito che Gesù era il Signore, stava cominciando a capire che era, cosa volesse dire che lui era il figlio di Dio, che era Dio incarnato e che aveva un piano per i suoi discepoli e che avrebbe un giorno stabilito il suo regno, allora Pietro di nuovo è pronto a dare la sua vita per Gesù. E lo dice, se torniamo in Giovanni 21, sempre versetto 18 e 19, Gesù fa una profezia riguardo a Pietro. Dice: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Detto questo, gli disse: seguimi. E quindi Pietro sapeva dall'inizio del suo ministero, quando Gesù sarebbe tornato in cielo, avrebbe dato il testimone ai suoi discepoli di portare avanti l'opera di evangelizzazione e di fondare chiese e di curare i fratelli e le sorelle. Pietro sapeva dall'inizio che sarebbe morto come martire, che sarebbe morto ucciso per la sua fede, ma non si è tirato più indietro. È andato fino in fondo col Signore Gesù. Pietro ha imparato a partecipare alle sofferenze di Cristo. Io, che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che sta per essere manifestata, che sta per essere rivelata. Pietro era convinto che presto Gesù sarebbe tornato, e come abbiamo detto prima, sono passati 2000 anni, ma il ritorno di Gesù sta per avvenire, perché potrebbe succedere da un momento all'altro, come 2000 anni fa potrebbe succedere da un momento all'altro adesso. E quindi ci deve essere questo senso di urgenza, ma non solo, ma di speranza, proprio perché Gesù era risuscitato dai morti ed era tornato in cielo. Quindi gli apostoli, i discepoli potevano avere una fiducia piena, cieca, ma non cieca, perché appunto Gesù era risuscitato dai morti ed era tornato in cielo. Questa era una garanzia che Dio avrebbe perdonato i peccati di chi avrebbe creduto in Lui, e che avrebbero avuto la vita eterna, e che sarebbero stati risuscitati con un corpo nuovo, glorificato come quello di Gesù, e che avrebbero passato l'eternità con Lui. E quindi avevano questa certezza, questa speranza. Pietro aveva questa speranza. E allora, forte di questo, ecco l'esortazione che fa agli anziani. Versetto 2: pascete il gregge di Dio. Quindi abbiamo detto che un titolo delle guide della Chiesa è anziani, un altro titolo è pastori, perché devono pascere il gregge, ma il gregge di Dio. Ricordiamoci che il gregge non appartiene agli anziani, il gregge è di Dio. Quando Paolo parla con gli anziani di Efeso, che è il suo discorso di addio, non li vedrà più perché sa che anche lui dovrà partecipare alle sofferenze di Cristo, e allora dice agli anziani che devono badare a loro stessi e al tutto il gregge, perché era di Dio. Era di Dio perché l'aveva acquistato il gregge con il sangue di Gesù, suo figlio. E quindi ricordiamoci questo, che il gregge è di Dio, la Chiesa è di Dio. E ricordiamoci a quale prezzo ha comprato la Chiesa. Il sangue di Gesù, un prezzo che ha un valore eterno. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi. Ecco, di nuovo questo, non solo gli anziani sono tra di noi, ma noi siamo tra gli anziani, in mezzo agli anziani. Quindi questa presenza che è importante, anziani e chiesa, che si fanno le cose insieme, ci si muove insieme. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo. Poi spiego come devono sorvegliare la Chiesa. Ecco un altro titolo degli anziani, abbastanza comune nel Nuovo Testamento. A volte leggiamo, si parla dei vescovi, e la parola vescovo è una parola che abbiamo preso in prestito dal latino, poi dal greco, che vuol dire sorvegliante. E non è un nome, ma è un titolo, perché come, allora, anziano riguarda le qualifiche, le qualità degli anziani. Pastore riguarda il loro servizio, che devono pascere il gregge di Dio, quindi insegnare la parola. Quando si pascono le pecore, quando si pasturano le pecore, cosa si fa? La cosa principale che si fa, si dà da mangiare alle pecore. E quindi questo è l'insegnamento della parola. Gli anziani hanno questo compito, come pastori, di insegnare alla Chiesa la parola di Gesù Cristo. Ma devono anche essere sorveglianti, devono sorvegliare la Chiesa, perché devono stare lì e guardare la Chiesa, devono stare con le pecore quando le pecore mangiano, quando pascono le pecore. E i pastori devono stare lì a sorvegliare che mangiano le cose giuste. Devono sorvegliare perché qualcun altro non li porti via, che non li colpisca, che non, qualche lupo che venga per sbranare qualche pecora. Quindi il compito degli anziani è anche quello di sorvegliare, perché la Chiesa metta in pratica la parola di Dio. Quindi pascete il gregge di Dio che tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio. Quindi gli anziani non devono sorvegliare per dovere, non perché dovete, ma perché volete, perché lo volete fare, secondo Dio, perché così Dio ha fatto per noi. Qui si sta parlando dell'amore, che la motivazione degli anziani, del loro servizio, deve essere l'amore. Amore per Dio e amore per il gregge, per i fratelli e per le sorelle. E quindi il loro servizio lo fanno non perché devono farlo, ma perché vogliono farlo. Così Dio ha fatto con noi. Ci ha salvati non perché doveva farlo, ma perché voleva farlo, perché ci ama. Non per vile guadagno, cioè non per cupidigia, non per amore di soldi. Perché questo? Guardiamo, perché ci poteva essere la tentazione da parte di alcuni anziani, proprio alla luce dell'insegnamento di Paolo in 1 Timoteo capitolo 5, versetti 17-18, dove Paolo, parlando con gli anziani, esortando gli anziani della Chiesa, dice: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Quindi questo doppio onore, penso io, dal contesto, si riferisca, il primo onore è quello di servire il Signore come anziani. Ma quando uno lo fa bene, e qui non intende, allora uno potrebbe dire: ma allora gli altri che non fanno bene, non tanto la presidenza, ma semplicemente la guida della Chiesa, condurre la Chiesa come anziani, penso quello che intenda qui Paolo, che quelli che lo fanno bene perché magari hanno un dono spiccato di insegnamento della parola, hanno un dono particolare di predicare, perché non tutti gli anziani hanno il dono spiccato, tutti gli anziani devono conoscere bene la parola, essere in grado di insegnare la parola e di dare l'esempio, perché sono i primi a vivere secondo la parola di Dio. Tutti gli anziani devono avere queste qualifiche. Però c'è chi ha il dono particolare di spiegare la parola, di insegnare la parola o di predicare la parola. E allora probabilmente si riferisce a quelli che avevano questi doni. E allora la Chiesa è incoraggiata a sostenerli economicamente, perché potessero darsi completamente all'insegnamento della parola, alla predicazione della parola, e non dover lavorare. E quindi gli anziani che tengono bene la conduzione della Chiesa in questo senso, non che gli altri non sono fedeli al Signore, ma questi che hanno questi doni particolari di insegnamento della parola, del ministero della parola, poteva succedere che la Chiesa li sostenesse economicamente, quindi questo doppio onore, di sostenerli anche economicamente, in modo che potessero darsi interamente all'insegnamento, quindi a tenere bene la guida della Chiesa, perché hanno il tempo di farlo, in questo senso. Però, dicendo questo, allora potrebbe succedere che un anziano possa essere tentato o motivato non dal suo amore per il gregge, ma dal fatto che se io faccio bene il lavoro magari mi sosterranno anche economicamente. E allora Pietro dice: non per vile guadagno, in quel senso, non perché desiderate di essere sostenuti economicamente perché fate bene, avete il tempo di insegnare la parola, ma di buon animo, un sinonimo di volenterosamente. Quindi non per avere soldi, ma per dare. Quindi sempre amore. Versetto 3. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Quindi non dando ordini, ma dando l'esempio. Questa parola greca, cioè dominatori, letteralmente non signoreggiando quelli che vi sono affidati. Quelli che vi sono affidati, perché il gregge è di Dio, è il Signore, è Gesù Cristo. E quindi gli anziani non devono fare i signori nella Chiesa, non devono dominare, non possono costringere i fratelli, le sorelle a seguire Gesù, ma il loro insegnamento deve essere soprattutto attraverso il loro esempio, come abbiamo detto prima, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Quindi qui non c'è soltanto l'idea dell'amore, ma se si fa con l'amore, cosa porta? Porta l'umiltà. Quindi essere esempi del gregge, proprio nel contesto di Prima Pietro, vuol dire che gli anziani dovevano essere i primi a partecipare alle sofferenze di Cristo e quindi a sacrificarsi per edificare la Chiesa, per insegnare la parola, per tenere la Chiesa insieme, sorvegliare, perché il gregge rimane un gregge. Dare l'esempio. E poi il nostro supremo pastore è Gesù Cristo. I nostri anziani sono i nostri pastori umani, cristiani, ma il nostro supremo pastore è Gesù Cristo. e lo vedremo nel versetto 4. Ma guardiamo Gesù. Gesù insegnava ai suoi discepoli. Gesù diceva ai suoi discepoli che se volevano essere suoi discepoli, dovevano rinunciare a loro stessi e prendere la loro croce. Ma Gesù, quando diceva queste cose, già aveva avvolto il suo viso, la sua mente, il suo cuore, i suoi occhi verso Gerusalemme. Perché doveva andare a Gerusalemme per fare cosa? E andava davanti ai discepoli, andava per rinunciare a se stesso e a prendere la sua croce. Gesù alla fine non è riuscito a prendere la sua croce, perché l'avevano massacrato così tanto, molto più di come si faceva normalmente ai criminali che meritavano la pena di morte, che non aveva più le forze per portare la sua croce. Ma il punto è questo, che Gesù sì diceva ai suoi discepoli di rinunciare a loro stessi, di prendere la loro croce, ma lo diceva mentre lui stava avviandosi a Gerusalemme per rinunciare a se stesso e prendere la sua croce. Gesù non ha mai preteso dai suoi discepoli quello che lui non stesse facendo molto più di loro. E così devono essere gli anziani nella Chiesa. Sì, c'è l'umiliazione, perché dobbiamo rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce. Questo vale per tutti, ma l'esempio deve essere degli anziani, prima di tutto, perché sono i fratelli più maturi, più grandi nella fede. Ma poi c'è l'innalzamento. Versetto 4, no? E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Quindi gli anziani non lavorano, non svolgono il loro ministero, il loro servizio per essere innalzati né dalla Chiesa e né da nessun altro. Sappiamo che Pietro, invece di essere innalzato, sarebbe stato ucciso per la sua fede in Gesù e per il suo servizio, per la causa di Gesù, per il progresso del Vangelo e l'edificazione delle chiese, l'insegnamento della parola. Pietro è stato ucciso, come tanti altri cristiani, che hanno letteralmente preso la loro croce, perché per loro significava la morte. E mentre Pietro scriveva questa lettera, era proprio nel periodo quando Nerone era imperatore a Roma. E quindi, quando, tornando indietro al capitolo 4 e versetto 12 che abbiamo riletto prima, carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Guardate che a Roma Nerone aveva incendiato la città e poi aveva dato la colpa ai cristiani. E poi è iniziata la persecuzione più feroce, più tremenda che aveva conosciuto la prima Chiesa fino a quel momento. E gli storici romani dell'antichità ci scrivono che Nerone faceva cospargere i cristiani di pece e poi li accendiava come torce umane per illuminare il circo massimo quando si facevano i giochi. Quindi queste parole che dice Pietro qua, era già a Roma, la sede dell'impero romano era già una realtà letterale. Quando dice non vi stupite dell'incendio che divampa in mezzo a voi, Pietro non scriveva ai cristiani romani, scriveva ai cristiani che stavano in Turchia, Però sicuramente Pietro stava prevedendo, se così parte la persecuzione da Roma e così stanno vivendo la persecuzione i cristiani a Roma, qui si rischia che poi arrivi a tutto l'impero. E quindi stava preparando per la persecuzione. Non erano parole così. E dice nel versetto 13, e lo leggo ancora perché è il succo di questa lettera, anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche il momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. E adesso Pietro lo sta dicendo agli anziani in modo particolare, che il loro servizio, la loro umiliazione, la loro partecipazione alle sofferenze di Cristo non andrà sempre così, saranno premiati, e loro per quello dovevano vivere, non per quello che potevano ricevere dalla Chiesa, ma dovevano vivere per avere quella, per ricevere quella corona di gloria che Gesù avrebbe dato loro, che darà loro, in quei tempi già ce l'hanno quella corona, ma gli anziani riceveranno, perché il loro servizio, il loro ministero è il servizio più difficile che ci possa essere su questa terra, quello di curare la Chiesa in mezzo a questo mondo che odia la Chiesa di Gesù Cristo, perché odia Gesù Cristo, perché rappresenta Satana. Ma la speranza degli anziani e quindi di tutti quanti noi anche, quando apparirà il supremo pastore Gesù Cristo, riceveremo la corona della gloria che non appassisce, che sarà per l'eternità, il nostro innalzamento. E così arriviamo ai versetti 5 in poi. Così anche giovani, perché così è scritto in greco, è una forma che non c'è in italiano, è il vocativo, quindi andrebbe messo un punto esclamativo, così anche giovani siate sottomessi agli anziani, proprio per tutto quello che abbiamo detto prima e quello che gli anziani rappresentano, noi altri dobbiamo essere sottomessi a loro. Qui giovani potrebbe intendere giovani letteralmente, fisicamente, ma credo nel contesto, visto che è in contrapposizione agli anziani, che non si riferisce a anziani vecchi fisicamente, ma i fratelli più maturi, credo che giovani, poi qui Pietro intenda tutto il resto della Chiesa, quindi quelli che, i fratelli che sono meno maturi e quindi non sono anziani. E quindi è normale che si sottomettano agli anziani, perché gli anziani stanno lì per insegnare la parola di Gesù Cristo e per vegliare, sorvegliare che i fratelli vivano secondo la parola di Gesù Cristo. Non hanno nessun altro autorità. L'unica autorità che è stato dato agli anziani da Gesù Cristo è quello di insegnare la parola di Gesù Cristo e di sorvegliare, controllare che i fratelli e le sorelle vivano secondo la parola di Gesù Cristo, nient'altro. E quindi è chiaro che noi altri dobbiamo essere sottomessi a loro, perché il loro servizio è della parola di Gesù Cristo. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. E notate, qui non sta più parlando agli anziani, sta parlando a noi altri. E quindi è una nostra responsabilità di essere sottomessi agli anziani. Non è la responsabilità degli anziani di sottometterci a loro. Loro ci devono guidare dando l'esempio, come faceva Gesù, che andava davanti a loro quando andava a Gerusalemme per rinunciare a se stesso e prendere la sua croce. Quindi siamo noi che dobbiamo sottometterci agli anziani, perché hanno il ministero della parola, di insegnarla e di vegliare perché la Chiesa viva secondo la parola. E tutti, adesso è un altro vocativo qua in greco, eh? Prima ho parlato degli anziani, poi dei giovani, e poi dice e tutti, di nuovo punto esclamativo, e tutti, quindi anziani e giovani, fratelli maturi e fratelli meno maturi, tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Questo deve essere la caratteristica di tutta la Chiesa, di ogni singolo fratello e sorella, degli anziani e dei giovani. Dobbiamo rivestirci di umiltà. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora l'umiltà si può vedere. E la mia domanda è, quando gli altri mi guardano, cosa vedono? Umiltà o superbia? Noi ci dobbiamo rivestire di umiltà gli uni verso gli altri, quindi io devo essere umile con ogni singolo fratello e sorella nella Chiesa. E non devo far sì che i fratelli e le sorelle siano umili verso di me. Io devo cominciare essendo umile verso ogni fratello, ogni sorella. Ma se ciascuno di noi fa questo, poi alla fine non c'è neanche bisogno di essere umili gli uni verso gli altri. Ma sarebbe il paradiso in terra. Proprio come dovrebbe essere la Chiesa, dovrebbe essere un pezzetto di paradiso sulla terra. Perché? Perché ci... Da una parte sembra difficile essere umili, abbassarsi, considerare gli altri più di noi e prima di noi. È difficile. Però è molto più difficile essere superbi, fratelli e sorelle. Perché guardate cosa dice Pietro qua. Perché dobbiamo rivestirci di umiltà gli uni verso gli altri? Perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Cosa è più facile? Avere Dio come nemico? Perché questo è il senso della parola. Resistere in greco e si mette contro, perché Dio si mette contro i superbi. Vorresti che Dio fosse contro di te? Questa è la posizione più brutta che si possa avere in tutto l'universo, nell'eternità che va oltre l'universo. Capite? Invece, se noi ci rivestiamo di umiltà, Dio ci dà grazia. Allora, qual è più facile, fratelli e sorelle, alla fine? Perché noi pensiamo sempre che la strada dell'umiliazione è quella più difficile. Ma Pietro ci sta dicendo che se ci pensiamo bene, è la strada più facile. Perché io quando mi rivesto di umiltà, verso ogni fratello e ogni sorella, Dio è con me, è per me. Non è contro di me, non mi resiste. Sta dalla mia parte, anzi mi dà la sua grazia. L'esempio di Gesù in Filippesi 2, e lo devo leggere, scusate, anche se... Filippesi 2, leggo dal versetto 1 fino al versetto 11, perché vediamo in Gesù la sua umiliazione e il suo innalzamento. E questo vale per noi che siamo discepoli di Gesù, che seguiamo Gesù. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico pensiero. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso pensiero che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma svuotò se stesso, prendendo forma di schiavo, divenendo simile agli uomini, e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. L'umiltà di Dio è un canto che inizia da quando l'uomo ha peccato. Ecco perché Dio resiste ai superbi. Dio non ha pazienza con i superbi. Dio non tollera i superbi, perché va contro la sua natura e va contro la storia della redenzione, di cui ci ha detto Damian prima, mentre introduceva i canti, la storia della redenzione. Qual è la storia della redenzione? È la storia, sì, dell'amore di Dio per noi, ma siccome Dio ci ama, è stato umile, si è umiliato, è diventato uomo. Andrea una volta ci ha detto, 2 anni fa, in un suo discorso, che Gesù ha rinunciato non soltanto al diritto di essere Dio, era sempre Dio, però quando è venuto sulla terra non ha agito da Dio, ha agito da uomo, ma ha rinunciato anche al diritto di essere un uomo normale, perché è diventato schiavo, che non aveva nessun diritto, anche umanamente parlando. Questa è l'umiltà di Dio. E questo è il Vangelo. È una storia di umiliazione di chi è grande verso chi è piccolo, di chi ha ragione verso chi non ha ragione, di chi è giusto verso chi sta nel torto. Questa è la storia della redenzione, questo è il Vangelo. E siamo salvati grazie all'umiltà di Dio. Ecco perché Dio non sopporta quando noi, suoi figli, che rappresentiamo il Signore Gesù Cristo, non siamo umili. Non esiste. Ma poi leggiamo ancora, versetto 9 a 11, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi vediamo l'umiliazione di Gesù, ma anche il suo innalzamento. E questo vale anche per noi, se abbiamo lo stesso pensiero di Gesù, lo stesso sentimento, atteggiamento, modo di vivere, di essere, di porci, rivestirci di umiltà e non di superbia. Saremo innalzati, riceveremo quella corona di gloria, che è una, sarà una corona eterna che non appassisce. Questa è la nostra speranza, noi viviamo per quello, per stare con Gesù per l'eternità. E quindi riusciamo, guardando l'eternità, riusciamo sempre a guardare oltre i torti che subiamo, la persecuzione. E finisco concludendo, versetti 6 e 7. Umiliatevi dunque, proprio perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, proprio perché questo è la caratteristica principale di Dio, il suo amore, quindi la sua umiliazione per salvarci. Allora, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. se ci umiliamo durante questa vita, saremo innalzati per l'eternità, fratelli e sorelle. Per credere in Gesù abbiamo dovuto umiliarci, abbiamo dovuto riconoscere il nostro peccato, il nostro torto. Per vivere per Gesù dobbiamo umiliarci. Se ci umiliamo sotto la potente mano di Dio in questa vita, è probabile che ci innalzerà anche durante questa vita, ma non è detto. Perché a volte questo versetto, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo, cioè al momento suo, quando stabilisce il Signore. Normalmente, quando durante questa vita ci umiliamo, il Signore ci innalza al momento suo. Ma anche se non fosse, fratelli e sorelle, anche se non dovesse mai innalzarci durante questa vita, perché se guardiamo la storia della Chiesa a partire da Atti e poi lo vediamo come sottofondo in questa lettera che Pietro scrive ai credenti della Turchia, molti di loro sono stati innalzati poco o niente durante la loro vita. Molti di loro hanno finito con l'essere uccisi. Tanti sono stati torturati, guardiamo Ebrei 11. Se ci umiliamo sotto la potente mano di Dio in questa vita, è probabile che ci innalzerà anche durante questa vita, ma comunque, se Dio non ci dovesse innalzare durante questa vita, è certo che ci innalzerà quando staremo con Gesù. E questa è la nostra speranza. E noi viviamo per questo, perché viviamo per Gesù, perché Lui è il nostro amore. Lui è la nostra ragione di essere, e Lui è la nostra salvezza, il nostro tutto. E poi concludo col versetto 7, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione o ansia, perché Egli ha cura di voi. Qui Pietro ci sta dando perché magari uno mentre ascoltava o leggeva pensava, ma certo è facile dire umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli mi innalzi suo tempo, se non so se mi innalzerà durante questa vita, se avrò una batosta una dopo l'altra fino alla mia morte. Ma come dobbiamo umiliarci, dice Pietro qua nel versetto 7. Interessante che combina l'umiliazione col fatto di gettare ogni nostra preoccupazione, ogni nostra ansia su di Lui. E questo è il segreto di imparare a essere umili. Uno dei segreti per imparare a essere umili, quello di gettare su Dio, su di Lui, ogni nostra preoccupazione e ansia. Perché quando noi ci preoccupiamo e abbiamo ansia, in realtà stiamo peccando di orgoglio. Quando teniamo noi i nostri pesi, le nostre difficoltà, i nostri affanni, la nostra ansia, la nostra angoscia, sofferenza interiore, le nostre preoccupazioni, che possono essere tante nella vita. Tonino ci ha detto questo mentre guidava prima, all'inizio, no? Ma se noi teniamo queste cose, stiamo peccando di orgoglio, di superbia. E Pietro dice, umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Come? Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. E forse ti può sembrare, cioè è un'azione di fede, esercitare la nostra fede in Dio, la nostra dipendenza da Lui, quando andiamo da Lui sotto la sua potente mano di Dio, vuol dire che ci inchiniamo, ci prostriamo davanti a Lui, in modo che siamo sotto la sua mano potente. Ma per fare questo vuole anche che prendiamo il nostro peso, i nostri pesi, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni, e le buttiamo ai suoi piedi, su lui anzi, non dice ai suoi piedi qua, proprio dice su di lui, gettando su di lui ogni nostra preoccupazione. Quando gettiamo le nostre ansie su di lui, e a noi sembra difficile, perché è come se perdessimo il controllo delle cose, no? Pensa a qual è la tua preoccupazione in questo momento. Riusciresti a gettarla sul Signore? Difficile. Perché ci preoccupiamo? Perché siamo ansiosi? Perché vogliamo risolvere noi? Pensiamo che dobbiamo fare noi, che solo noi riusciamo a farlo. Invece quando gettiamo su Lui, abbiamo difficoltà, perché è come se perdessimo il controllo. Ma va bene così, fratelli e sorelle, perché quando facciamo così, Dio prende in controllo le cose. E quindi davvero è più facile essere umili, anche in questo senso. Perché quando siamo umili davanti al Signore, vuol dire che gettiamo tutti i nostri pesi su di Lui. Quindi davvero è la strada più facile, fratelli e sorelle. Quindi vi incoraggio, incoraggio me stesso a imparare ad essere umile, perché Lui mi innalzerà al suo tempo. Amen.